Guarda, un asino che vola! Le sfide della comunicazione a sostegno della trasformazione circolare. Una rubrica di Comcode 23 Radio a cura di Danilo Guenza.
Bene, abbiamo con noi oggi Mario Bonaccorso, che è il direttore di Spring, il cluster Spring che raccoglie un po' tutta la ricerca, le università e le imprese italiane che ruotano intorno al mondo della bioeconomia, ma è anche Mario è anche il fondatore del blog che secondo la società asiatica Feedspot è il più autorevole al mondo, ovviamente nel tema della bioeconomia. Buongiorno e grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Però oggi vogliamo parlare con Mario dei temi legati alla comunicazione, perché Mario è un giornalista e da sempre si occupa ovviamente di comunicazione. Poi sui temi della bioeconomia, che sono al centro dell'interesse della nostra radio, chiederemo sempre a Mario una disponibilità per tornarci, ma oggi volevamo appunto utilizzare la tua conoscenza e competenza sui temi della comunicazione. Allora, comincerei col chiederti qual è un po' il livello di conoscenza, ovviamente un po' fuori dal mondo degli addetti ai lavori, e di conoscenza e accettazione nel nostro paese, soprattutto della bioeconomia.
Beh, diciamo che il concetto di bioeconomia è un concetto che si sta diffondendo sempre di più anche nell'opinione pubblica. Abbiamo potuto constatare in questi ultimi anni una diffusione della conoscenza di quelli che sono i prodotti principali sviluppati in questo settore, di quelle che sono anche le problematiche. E abbiamo visto che c'è una crescente accettazione che è collegata alla conoscenza. Di fatto oggi la bioeconomia viene riconosciuta come uno dei pilastri della transizione ecologica e sono numerosi i cosiddetti bioprodotti che sono sul mercato e che ciascuno di noi può utilizzare nella propria vita quotidiana, da prodotti per la cosmetica, la detergenza, ma anche abbigliamento, calzature, piuttosto che nelle automobili. Quindi c'è una diffusione di questi prodotti che è ovviamente collegata anche ad una sempre crescente conoscenza e certamente accettazione.
Io vorrei chiederti, approfitterei proprio della tua competenza per chiederti diciamo, un pochettino una descrizione per non addetti ai lavori della bioeconomia, cioè esattamente che cosa significa, quali sono i punti di forza, su cosa fa leva.
Beh, la bioeconomia, per dare una definizione scolastica, è un'economia che utilizza come materia prima le fonti biologiche rinnovabili. Queste fonti biologiche possono derivare dalla terra, dal mare, ma sempre di più nella declinazione circolare della bioeconomia derivano da quelli che vengono comunemente chiamati come scarti, come sottoprodotti, come rifiuti. Il punto di forza della bioeconomia è proprio questo, è che consente di produrre con ciò che è disponibile localmente. E parliamo di produzione industriale, produzione energetica, alimentare, mangimistica. Quindi diciamo che la bioeconomia per sua natura è resiliente, ci consente quindi di affrancarci dall'importazione di fonti fossili dall'estero. Sempre di più è collegata al tema dell'innovazione. Chi investe in bioeconomia, abbiamo presentato lo scorso marzo uno studio fatto con Unioncamere e l'Istituto Tagliacarne, dove emergeva proprio questa componente importante della bioeconomia, cioè chi investe in bioeconomia lo fa per innovare, per essere competitivo e per essere resiliente. Quindi si tratta di un grande cambiamento di paradigma che ci consente di conciliare, come diciamo, l'economia con la società, quindi inteso come i temi dell'inclusione sociale, con l'ambiente, perché sappiamo oggi ovviamente che possiamo fare sviluppo industriale tutelando l'ambiente, tutelando la salute umana e degli animali. Quindi, per utilizzare alcune espressioni che a noi piace ricordare sempre, la bioeconomia circolare è rigenerazione territoriale e tutela del suolo. Ed è poi interconnessione tra settori, perché come abbiamo detto, un metasettore mette insieme tutta la produzione primaria, agricoltura, silvicoltura, l'acquacoltura, la pesca, ma anche quell'industria bio-based, cioè quell'industria che sempre di più sta utilizzando queste nuove fonti biologiche e anche nuovi processi, che sono processi in molti casi biotecnologici che consentono di avere non solo una sostenibilità ambientale, ma anche una sostenibilità economica.
Dal punto di vista invece della sensibilità dell'opinione pubblica, cioè, stai notando un crescente interesse e anche in qualche maniera, maggiore conoscenza e consapevolezza della necessità, appunto, di operare una transizione economica verso modelli, diversi?
Beh, allora, forse qua dobbiamo fare una distinzione fra generazioni. Noi sappiamo che le generazioni, diciamo quelle più giovani, hanno una maggiore sensibilità, sono anche disposte a pagare quello che si definisce un premium price pur di avere prodotti green. Ovviamente questo ci apre tutto un tema sui motivi per cui ancora oggi c'è un margine. Di costi maggiori per i prodotti bio-based rispetto a quelli fossili. Parliamo di esternalità negative che non vengono calcolate nei prodotti fossili piuttosto che dei sussidi che questi ricevono. Quindi, comunque, ancora oggi c'è un premio per l'innovazione che va pagato e ci sono queste nuove generazioni che, rispetto a tutta una serie di studi che non sono stati fatti, di indagini sul mercato, sono disposte anche a pagare di più perché comunque hanno molto a cuore il tema ambientale. Ovviamente, probabilmente sono anche delle generazioni consapevoli del fatto che non avendo un pianeta B o si agisce subito o gli effetti catastrofici legati al cambiamento climatico saranno, diciamo, saranno ai noi una vera consuetudine in un futuro non troppo lontano. C'è comunque generalmente una crescente comprensione di quella che è la bioeconomia, di quelli che sono i prodotti, appunto, come dicevo, che sono presenti sul mercato. Ci sono delle, non so se possiamo fare i nomi, comunque ci sono delle società che sviluppano oggi prodotti che sono totalmente bio-based, che sono, come dire, molto trendy, cioè sono prodotti che hanno un mercato che crescente e che sono considerate dei prodotti distintivi. Il punto è che non sono neanche più semplicemente una nicchia, ma stanno arrivando ad un mercato di massa. Questo è un elemento molto importante. Nel 2018, quando la Commissione europea presentò l'aggiornamento della strategia sulla bioeconomia, il commissario Moedas utilizzò questa espressione molto efficace: dobbiamo portare la bioeconomia dalla nicchia alla norma. In questi anni questo è stato fatto. Ovviamente siamo stati testimoni magari di alcuni episodi dove si è faticato di più rispetto a comprendere l'importanza di avere alcuni prodotti. Io credo che sia comunque utile far presente che nessuno parla in questo momento di una sostituzione uno a uno, ci sono utilizzi specifici dove i bioprodotti hanno una grande utilità. Pensiamo ad esempio a sacchette in bioplastica compostabile per la raccolta dell'umido nelle nostre abitazioni. Tendenzialmente, però, quello che oggi noi facciamo col fossile lo potremo fare con l'organico, lo potremo fare con diverse materie prime di derivazione biologica, e la frontiera importante dell'innovazione oggi è riuscire a sviluppare quei prodotti che non siamo neanche in grado di sviluppare dal fossile. Quindi questa è la frontiera, ce n'è già qualcuno sul mercato, e questo ci fa capire come sia importante supportare la ricerca e l'innovazione e come sia importante sempre di più, e questo è riguarda specificamente l'Italia e l'Europa, investire in quel passaggio tra ricerca e innovazione, scale up e industrializzazione. Dobbiamo essere capaci, come si dice oggi, di mettere a terra la nostra capacità, la nostra bravura anche nel campo della ricerca e dell'innovazione per fare sì che tutto questo si possa tradurre in impianti produttivi, in sviluppo industriale sostenibile, in posti di lavoro altamente qualificati e in tutela dell'ambiente e delle aree locali, quindi aree interne, aree costiere, soprattutto per un paese come l'Italia, questo è, direi, fondamentale.
Quindi, se c'è, come dicevi, una crescente sensibilità dell'opinione pubblica, soprattutto su fasce d'età presso i più giovani, evidentemente immagino ci sia anche una maggiore consapevolezza delle aziende, se vogliamo anche di interesse delle aziende, di comunicare tutti gli sforzi e gli investimenti che le aziende fanno, anche i prodotti specifici, in questo ambito. Rimane ovviamente il rischio del greenwashing, cioè di raccontare una cosa che poi o non è o lo è solo parziale.
Sì, diciamo che nel campo della bioeconomia possiamo cominciare a parlare di biowashing o biowashing, come preferiamo pronunciarlo. È importante da questo punto di vista, sempre di più avere standard, etichettature che vadano a, in qualche modo certificare il contenuto biologico dei prodotti. Gli Stati Uniti da questo punto di vista sono un modello col programma Bio Per Fair che è collegato a un sistema di Green Public Procurement dove c'è tutto un sistema che analizza il contenuto biologico e quindi gli acquirenti, in questo caso il sistema di GPP è pensato per le autorità pubbliche, sa se quel prodotto è 100% bio-based, 90%, 80%. Questo è fondamentale, se no ovviamente ci può essere chi spaccia per un prodotto bio-based, un prodotto che lo è in minima parte o che non lo è affatto. Devo dire che, come dicevamo prima, la necessità oggi di innovare, di essere sostenibili, sta portando comunque molte imprese in diversi settori a investire in bioeconomia e molti cosiddetti brand owner oggi a richiedere prodotti bio-based. Pensiamo al settore delle calzature, dove già molti produttori di scarpe, di sneakers, oggi chiedono suole bio-based. Ci sono diversi prodotti sul mercato. Come dicevo, ci sono aziende che fanno ormai scarpe che sono quasi totalmente bio-based. C'è anche un produttore famoso italiano che
Facciamo
utilizza.
anche i nomi perché
Questo
tanto.
si chiama la prima azienda che citavo è la Veja, che è un'azienda brasiliana che utilizza biopolimeri sviluppati da canna da zucchero piuttosto che plastica riciclata. C'è un produttore italiano, Womsh, che utilizza invece un biomateriale sviluppato da un'azienda trentina che deriva dallo scarto delle mele. E sempre di più, per fare i nomi, Nike, Puma, Adidas, ormai hanno sul mercato la Mizuno. La Mizuno ha sul mercato una sneaker con una suola fatta con scarti di olio di ricino, oltre che la moda, l'alta moda, il prêt-à-porter. Oggi l'industria tessile dell'abbigliamento vede nell'utilizzo dei biomateriali una chiave importante per poter ridurre il proprio impatto ambientale, ma poi sono anche, diciamo, prodotti apprezzati, sono prodotti in qualche modo, lasciami usare il termine cool.
Certo.
Così come famosa è la cravatta messa sul mercato da Marinella, quindi parliamo di un prodotto di alta moda che utilizza un tessuto sviluppata da un'azienda siciliana, Orange Fiber, che deriva dallo scarto delle arance e poi dalle fibre del legno. Quindi insomma tutta una serie di prodotti, ma per dire che ormai nel settore dell'edilizia, nel settore, come dicevamo, dell'automotive, oggi ci sono molto biocompositi nelle autovetture. Il mondo dei produttori di auto deve ridurre le emissioni di CO2, quindi deve ridurre il peso delle autovetture. C'è tutto un sistema oggi in moto che sta introducendo sempre di più biomateriali, il mondo della cosmetica. Insomma, credo che nel giro di qualche anno, qualche decennio, probabilmente non sarà più neanche necessario utilizzare il prefisso bio quando parleremo di questo settore, parleremo di un'economia che per sua natura ha attuato una vera e propria riconversione dal punto di vista delle materie prime utilizzate e poi anche degli impatti su tutto ciò che, diciamo, li circonda, quindi a partire dall'ambiente, ovviamente, e il suolo dove sono collocati.
Senti, a tuo modo di vedere, c'è nel quello che noi chiamiamo un po' il sistema di chi si occupa della comunicazione, quindi i media, i giornalisti, ma anche la pubblicità, chi si occupa di eventi, insomma, c'è nel sistema deputato a creare messaggi commerciali o istituzionali un livello adeguato di capacità professionale e conoscenza per poter comunicare correttamente questi temi, naturalmente.
Anche qua, diciamo, passi avanti ne sono stati fatti. Quando io ho lanciato il mio blog 2012, il bioeconomista.com, eravamo in un periodo in cui molto spesso, quasi sempre, quando si parlava di bioeconomia, anche, diciamo, colleghi giornalisti molto quotati, facevano riferimento all'economia dell'agricoltura biologica. Quindi c'era una totale ignoranza su cosa fosse realmente la bioeconomia e veniva presentata quindi in modo quasi totalmente falsato, oltre che diciamo, dare delle informazioni che erano molto parziali. Dal mio punto di vista, stiamo parlando invece di una vera e propria rivoluzione industriale, una rivoluzione industriale che è trainata dalle fonti biologiche rinnovabili. Come diciamo qui, scusa se mi cito, ma già 12 anni fa ormai lo scrissi nel manifesto del blog, tutte le rivoluzioni industriali sono state trainate e in alcuni casi anticipate da una rivoluzione culturale. E una rivoluzione culturale passa anche dai mezzi di informazione, anche le rivoluzioni politiche. Pensiamo al nostro risorgimento, al proliferare poi di giornali, anche spesso molto tecnici, molto specialistici, nell'Ottocento italiano e non solo, nell'Ottocento europeo. Allora, devo dire, è importante il ruolo che hanno tutti i mezzi di informazione. Ritengo anche con esperienza come la vostra sia molto importante e significativa del cambiamento di un sistema che vuole raccontare questa transizione e questa, appunto, che io considero una vera e propria rivoluzione. Però ancora c'è da fare, insomma. Noi come cluster abbiamo lanciato qualche anno fa il Bio Economy Day proprio per informare e divulgare quelli che sono i vari settori che compongono la bioeconomia, le novità, le innovazioni sul mercato, il mondo della ricerca, un'intera giornata che è il quarto giovedì di ogni mese di maggio, quindi un'edizione all'anno, per raccontare che cos'è la bioeconomia con diversi target, perché è vero che abbiamo come target l'opinione pubblica, abbiamo ovviamente gli scolari e gli studenti, abbiamo le istituzioni, perché molto spesso bisogna anche raccontare adeguatamente a chi poi è chiamato a prendere le decisioni politiche, a fare le leggi, di cosa stiamo parlando, e questo non può che passare attraverso anche un'informazione e una formazione dei giornalisti, che sono ovviamente un target. E come sai, insomma, il mondo del giornalismo è cambiato molto in questi ultimi anni e quindi credo sia importante andare a intercettare quelli che sono tutti i canali dove passa oggi la comunicazione, quindi anche l'utilizzo dei social dove poi si informano soprattutto i giovani oggi, l'utilizzo ovviamente anche dei podcast. È importante far passare la corretta informazione, evitare che ci siano delle fake news, che sono anche in questo settore, che è un settore poi molto specialistico, ahimè, in alcuni casi un problema, per non dire poi un dramma nella sostanza. E quindi, diciamo, l'attività per chi si occupa di comunicazione è certamente un'attività intensa ed è strategica per i fini che ci promettiamo. Quindi credo, insomma, che abbiamo fatto tanto in questi anni, ci sia ancora da fare. Lasciami dire, abbiamo anche come cluster istituito un premio giornalistico da 2 anni. L'abbiamo appena assegnato proprio la seconda edizione all'assemblea di giugno che si è svolta a Roma, e il premio giornalistico l'abbiamo dedicato a Raul Gardini, che è stato di fatto il fondatore della bioeconomia come la intendiamo noi oggi, almeno dal punto di vista industriale in Italia e nel mondo. E anche questo premio vuole testimoniare l'attenzione che il cluster ha verso il tema della comunicazione e l'importanza del ruolo di chi è chiamato poi a informare e a raccontare quello che sta avvenendo nel mondo industriale e della ricerca italiana.
Io volevo chiederti qualcosa riguardo al messaggio, no? Perché poi alla fine, ovviamente, i media, i social, bla bla bla, ma come intanto la difficoltà di realizzare un messaggio spesso iperconcentrato in poche parole, su temi così complessi, per un target magari più ampio degli addetti ai lavori o di chi è interessato, quindi un qualcosa che poi abbia a che fare magari anche con le emozioni oltre che con la conoscenza, con la ratio. Quindi ecco, è complicato, è difficile. Trovate delle difficoltà particolari? Tu che te ne occupi da anni di questo?
Devo dire che ovviamente questo è un mondo molto ampio, eterogeneo, fatto di attori diversi. Devo dire che c'è la necessità di migliorare la propria capacità di comunicazione, essere molto incisivi, trovare anche delle modalità, che possano essere sempre più efficaci andando al nocciolo della questione. Quindi è un po' l'insegnamento che viene dato anche ai giornalisti che iniziano la professione. Fai conto, insomma, di avere 3 parole e di non avere fiato per raccontare quello che è successo. Quindi bisogna dire immediatamente qual è il fatto che va raccontato, e poi se vuoi ci puoi attaccare tutto quello che desideri. Quindi, diciamo, per essere molto chiaro, credo che noi, quando comunichiamo la bioeconomia, dobbiamo utilizzare molto lo storytelling, quindi raccontare davvero come noi stiamo parlando di qualcosa che non è lontano nel futuro, che non è una nicchia, ma che noi troviamo nella vita di tutti i giorni, da quando facciamo il bucato. Pensiamo a una giornata, ci svegliamo, facciamo colazione, magari facciamo il bucato, andiamo a correre, andiamo a lavoro, andiamo in ufficio. Qualsiasi cosa noi facciamo, oggi già troviamo dei bioprodotti. Siamo in grado anche di dire qual è l'impatto di un bioprodotto rispetto a un prodotto fossile. Siamo in grado di dire quanto vale questo settore, dando non solo numeri, ma in qualche modo contestualizzandoli, che è un altro tema molto importante quando si fa comunicazione. Non basta dire il settore vale questo, ma vale questo in confronto ad un altro settore, quindi paragonare. Diciamo che tutti quelli che sono le regole per una buona comunicazione devono essere utilizzate in un sistema e per un settore che sta crescendo, si sta via via affermando e che in qualche modo, anche da questo punto di vista, è la ricerca di una propria identità. E quindi il messaggio poi deve essere diversificato a seconda di dove ci si trova per rendere semplice qualcosa che all'apparenza potrebbe non esserlo. Quindi una cosa sono i congressi scientifici, una cosa è quando appunto vai a parlare nelle scuole e una cosa quando vai a parlare anche con le istituzioni. Su questo, insomma, il cluster, ad esempio, sta lavorando molto proprio perché sappiamo che in tutte le politiche di decarbonizzazione, di defossilizzazione, è importante avere un grande sostegno dell'opinione pubblica. È perché poi sappiamo che i politici guardano questo, no? Guardano quanto c'è un movimento a sostegno diciamo, del processo di cambiamento che si vuole realizzare. E qui, diciamo, lasciami citare Machiavelli, che già nel Principe aveva intuito molto bene quanto è difficile poi innovare, perché da una parte ti trovi di fronte quelli che hanno da perdere dall'innovazione, che difendono interessi costituiti, e quelli che sono sostenitori tiepidi perché non hanno ancora capito quali sono i vantaggi che potrebbero avere da questa innovazione. Ecco, noi dobbiamo essere bravi nel convincere i sostenitori tiepidi che ci sono numerosi vantaggi, e del resto non stiamo parlando soltanto di innovazione e crescita economica, ma stiamo parlando anche di attuare quelle politiche di mitigazione del cambiamento climatico che è sempre più evidente sotto i nostri occhi.
Assolutamente sì. L'ultima domanda è sul tono della comunicazione. Cioè, a tuo avviso, o per quello anche che vedi, fatto magari realizzato dalle industrie che lavorano con voi, è meglio, è più efficace essere sensazionalisti, rassicurare? Cioè, che tono di voce? Perché a volte c'è questo straniamento, no? Si passa da un punto a un altro con esagerazioni.
Bah, allora, su questo quello che ti posso rispondere è che bisogna raccontare con semplicità quello che sta avvenendo senza promettere la luna, senza pensare che ci sia una contrapposizione in atto tra buoni e cattivi. Io penso che oggi noi siamo testimoni davvero di un cambiamento di paradigma che è strutturale. Lasciamelo dire questo: io non sono uno scienziato, ho una formazione da storico e mi piace guardare la lunga, lunghissima durata, come ci hanno insegnato a fare gli storici dell'Annales francesi. E quindi nella lunga durata noi possiamo essere consapevoli che l'età del petrolio sarà stata una cosa molto breve, un periodo molto breve, che quindi, diciamo, siamo di fatto in una fase di cambiamento, che appunto è un cambiamento di struttura, e che, diciamo, dal punto di vista delle imprese, di chi fa industria, oggi hai in qualche modo anche il dovere, e comunque sei nelle condizioni di capire se tu vorrai essere protagonista di questo cambiamento e quindi produttore dell'innovazione, e quindi stiamo parlando dell'innovazione dei due prodotti, o se vorrai essere semplicemente un acquirente dell'innovazione sviluppata da altri. Questo riguarda il nostro paese, riguarda l'Europa nella competizione con gli Stati Uniti, con la Cina, con l'India, col Brasile. Quindi io credo che questo sia anche un periodo importante per rafforzare il nostro sentimento europeista, cioè che se non abbiamo un'Europa coesa, unita, siamo destinati di fatto a essere la periferia del mondo, quindi sempre di più pensare come europei. Dall'altro, appunto, sapere che abbiamo la necessità di tradurre in casi concreti, quindi in nuovi impianti, in nuovi prodotti, dobbiamo essere in grado di tradurre la nostra, come dicevo in precedenza, la nostra eccellenza dal punto di vista della ricerca e dell'innovazione in nuove industrie. Questo appunto perché altri paesi stanno attraendo sempre di più investimenti e stanno creando le condizioni anche per una capacità di creare sistemi regolatori più coerenti e più stabili, stanno creando le condizioni per attrarre nuovi investimenti. L'Europa ha questo compito davanti a sé e anche qui lasciami dire, è un buon auspicio la comunicazione presentata lo scorso 20 marzo dalla Commissione europea, Building the Future with Nature, Biotechnology e Biomanufacturing, dove queste le problematiche presenti oggi vengono comunque ancora una volta menzionate. Naturalmente noi sappiamo quali sono i problemi, dobbiamo fare in modo di attuare politiche e misure che possano superare questi problemi. La Commissione europea ha annunciato anche la revisione della strategia entro il 2025. Noi sappiamo oggi che dobbiamo velocizzare l'accesso al mercato, dobbiamo quindi creare in alcuni casi dei mercati, dobbiamo rivedere anche il sistema con cui analizziamo il settore, nuovi codici Ateco, nuovi codici NACE a livello europeo, come stanno facendo gli Stati Uniti che stanno rivedendo i loro codici, una nuova LCA e soprattutto andare a rafforzare il sistema di scale-up. Cosa significa? Andare a rafforzare la capacità di portare quella ricerca, ancora una volta, dal laboratorio all'impianto pilota, all'impianto dimostrativo e poi all'impianto commerciale. Lì è la chiave per essere competitivi ed è la chiave per conciliare l'economia con la società e con l'ambiente.
Bene, ringraziamo nuovamente Mario Bonaccorso per essere stato con noi e torneremo, speriamo, presto a sentirci per parlare invece più specificatamente di bioeconomia e magari raccontare anche delle storie di aziende, come dicevi tu, l'importanza dello storytelling, quindi cominciamo a farlo. E quindi grazie ancora di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Guarda, un asino che vola! Le sfide della comunicazione a sostegno della trasformazione circolare. Una rubrica di Comcode 23 Radio a cura di Danilo Guenza.